Vi dicevo che la predicazione sarà una sorta di appendice a quello che è stato detto già domenica scorsa intorno al soggetto del ritorno di Cristo. Abbiamo considerato domenica scorsa che intorno a questo soggetto nel mondo e anche nel mondo religioso, tra coloro che professano il cristianesimo, ci sono vari atteggiamenti: una generalizzata incredulità, molti non credono più nei termini biblici alla promessa del ritorno di Cristo; in altri ambienti troviamo un formale assenso a tutto quello che la Scrittura dice intorno al ritorno di Cristo, però praticamente una indifferenza intorno all'evento glorioso del ritorno del Signore. Oppure in altri ambienti ancora, e questo è particolarmente vero in quegli ambienti che vengono detti dispensazionalisti o del dispensazionalismo, c'è una speculazione estrema intorno agli eventi che devono caratterizzare o devono accompagnare, precedere immediatamente il ritorno di Cristo, il ruolo di Israele e tante altre cose. E abbiamo considerato domenica scorsa che il ritorno di Cristo è il fulcro della speranza cristiana. Gesù ha parlato moltissimo e ha insegnato moltissimo intorno alla verità del suo ritorno glorioso. I discepoli, già mentre Gesù era su questa terra, erano molto interessati agli eventi collegati al ritorno di Cristo, e tra le ultime domande che osserviamo che essi pongono al Signore riguardano appunto quelle dei tempi della sua venuta, degli eventi che dovranno accompagnarla, del regno di Cristo, quando si instaurerà. E questo tema del ritorno di Cristo e del giudizio, della risurrezione dei morti, della condanna dei reprobi e della eterna ricompensa dei giusti, ricorre nel libro degli Atti degli Apostoli, era oggetto della predicazione evangelistica dell'apostolo Paolo, e abbiamo osservato che anche nelle altre epistole, nelle epistole cosiddette generali, c'è un'ampia porzione, ci sono ampie porzioni dedicate a questi eventi della fine. E soprattutto abbiamo concluso che il libro dell'Apocalisse è un libro che ampiamente parla degli eventi collegati al ritorno del Signore Gesù Cristo, e la Chiesa di tutti i secoli ha riconosciuto l'importanza della dottrina dell'escatologia, in particolare di questa parte dell'escatologia, la escatologia generale. E abbiamo visto che il credo cosiddetto apostolico ha una porzione, una affermazione, una proposizione riguardo al ritorno di Cristo, e le grandi confessioni di fede evangelica, la confessione di fede di Westminster, le confessioni che stiamo studiando, la confessione battista del 1689, anche queste hanno un preciso insegnamento sul ritorno di Cristo. È una dottrina che fa parte delle cose essenziali del cristianesimo. Certamente i cristiani di tutti i tempi hanno avuto hanno esercitato la loro intelligenza, investigato le scritture intorno alla verità del ritorno di Cristo. Abbiamo poi studiato i termini con i quali nella scrittura si parla di questo evento, e vi ho spiegato che sono essenzialmente tre le parole greche utilizzate. La prima è apocalypsis, che significa rivelazione, e parla della manifestazione esteriore della gloria di Dio. La seconda è epifaneia, che significa appunto apparizione, il ritorno del Signore per giudicare i vivi e i morti, il giorno in cui ogni occhio vedrà il Signore si renderà visibile e apparirà davanti agli uomini. E poi la parusia, che significa la venuta del Signore, e vi ho spiegato che questo termine era utilizzato per descrivere la venuta dell'imperatore, del re che andava a visitare le lontane regioni del suo dominio, e quando stava per venire si annunciava appunto la sua parusia, la sua venuta. E poi abbiamo osservato alcune espressioni che nella Scrittura, nel Nuovo Testamento, sono alternative e descrivono lo stesso evento. Abbiamo parlato del fatto che questo evento del ritorno di Cristo viene spesse volte descritto come la fine dell'età presente, la fine di tutte le cose, o anche il giorno del Signore, il giorno di Dio, o anche quel giorno. Ora, questa sera voglio concentrarmi a leggere e a spiegare, vi dicevo brevemente, quanto l'Apostolo Paolo scrive nella seconda lettera ai Tessalonicesi, in una breve porzione dal versetto 6 al versetto 10, in cui troviamo sintetizzati tutti gli eventi che riguarderanno il giorno del ritorno di Cristo. Seconda lettera di Paolo ai Tessalonicesi, capitolo 1, dal versetto 6 al versetto 10. Leggiamo insieme. Poiché è giusto da parte di Dio rendere a quelli che vi affliggono afflizione, e a voi che siete afflitti riposo con noi. Quando? Quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Essi saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto, perché la nostra testimonianza è in mezzo a voi è stata creduta. Ecco, l'Apostolo Paolo sta parlando a questa chiesa di Tessalonica, questa giovane chiesa fondata da lui stesso, e era una chiesa formata da persone che davano buona testimonianza della fede in Cristo, della loro fede sincera. Infatti egli, dopo i saluti, inizia ringraziando perché afferma che la loro fede stava crescendo, che l'amore di ciascuno di loro verso gli altri abbondava sempre di più, e che questo lo rendeva orgoglioso del fatto che la loro fede era costante, che la loro fede superava le prove. Questi cristiani a Tessalonica erano stati severamente afflitti e provati, ma avevano resistito, avevano superato la prova, e continuando ad essere afflitti egli rivolge loro queste parole di consolazione. Di che cosa parla a questi cristiani provati, tentati, questi cristiani in difficoltà? Egli parla loro del giorno del Signore, del giorno in cui Cristo apparirà, del giorno della apocalipsis, della rivelazione del Signore Gesù Cristo, e descrive l'evento che quei cristiani dovevano aspettare. Descrive tutto quello che accadrà nel giorno in cui Cristo apparirà dal cielo. Questi cristiani stavano vivendo come viviamo noi, avevano la loro vita, avevano le loro prove, avevano le loro difficoltà familiari, in più avevano anche le persecuzioni. E nella difficoltà della vita, nelle tentazioni di ogni giorno e nella grave persecuzione a motivo del Vangelo, questi cristiani perseveravano, si amavano gli uni gli altri, continuavano a professare la loro fede e a viverla praticamente. Cosa deve dire l'Apostolo Paolo a queste persone? A queste persone gli dice: aspettate quel giorno, verrà il giorno in cui tutte queste cose finiranno. Ed egli parla dell'evento che devono attendere questi cristiani. Qual è questo evento? Questo evento è descritto nelle parole che noi abbiamo appena letto, e questo evento sarà caratterizzato prima di tutto appunto dalla manifestazione pubblica ed esteriore della gloria e della potenza di Cristo, Figlio di Dio e Signore. Quindi l'Apostolo Paolo sta parlando del ritorno personale e visibile del Signore Gesù Cristo. In altri termini, questi cristiani dovevano ricordare che il prossimo evento, quello che accadrà nella storia della redenzione dopo la venuta di Cristo, la sua morte, la sua risurrezione, la sua ascensione, il prossimo evento sarà quello del suo ritorno personale e visibile. Appunto, questa è detta la sua venuta, la sua parusia. Ecco, per esempio in Seconda Pietro capitolo 1 versetto 16 l'Apostolo Pietro parla della sua prima venuta. Seconda Pietro 1 16 egli dice: vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la parusia, la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate dagli uomini, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Qui l'Apostolo Pietro sta parlando della prima venuta di Cristo, sta parlando del fatto che il Figlio di Dio si è incarnato e definisce questa venuta appunto col termine che abbiamo visto e l'Apostolo Paolo utilizza per il ritorno di Cristo. Che cosa significa questo? Significa che nel modo in cui Gesù è venuto la prima volta, che si è reso visibile agli uomini, perché la sua venuta è stata personale e fisica e non spirituale, così ritornerà. Ci sono molti che insegnano delle cose strane intorno al ritorno di Cristo e insegnano di una venuta spirituale del Signore. I testimoni di Geova, per esempio, dopo aver predetto varie volte la venuta di Cristo in varie date, a un certo punto hanno detto che egli davvero è ritornato, ma è ritornato in modo spirituale nel 1918, se ricordo bene. Ma la Bibbia è chiara che il ritorno di Cristo sarà proprio come la sua prima venuta, sarà personale e sarà visibile. Quando il Signore ascese al cielo, gli angeli che si presentarono agli apostoli dissero: questo stesso Gesù, nello stesso modo in cui l'avete visto andar via, ritornerà. E quindi noi aspettiamo, come dice l'Apostolo Paolo, questa apocalipsis, la manifestazione pubblica, il ritorno di Cristo, personale e visibile. Infatti, in Prima Tessalonicesi 4:16 è scritto che sarà il Signore stesso a tornare dal cielo. Egli tornerà personalmente, egli tornerà visibilmente. Ogni occhio lo vedrà. E questo ci insegna che la Bibbia non parla mai di un ritorno segreto, invisibile o spirituale di Cristo. Abbiamo imparato, o ci è stato insegnato nel passato, che il ritorno di Cristo avverrà in due fasi. Una prima volta egli ritornerà per rapire i credenti segretamente, e che nessuno lo vedrà tranne che i veri credenti. E poi in una seconda fase egli ritornerà. Ma questo nella scrittura noi non lo troviamo da nessuna parte, non c'è in nessun punto della scrittura un insegnamento di un rapimento segreto della Chiesa, di una sparizione dei credenti. No, piuttosto noi leggiamo che quando il Signore ritornerà, egli apparirà e apparirà pubblicamente a tutti quanti. La sua venuta sarà la sua manifestazione, sarà la sua rivelazione, sarà la sua apocalipsis. Questo è quello che l'apostolo Paolo insegna a questi credenti. E se le cose non stavano così, egli non avrebbe parlato in questi termini. La seconda cosa che l'apostolo Paolo insegna in questo passo è che l'evento del ritorno di Cristo segnerà la conclusione dell'età presente ed è il punto di riferimento definitivo e completo della fede e della speranza biblica. In altri termini, questo evento del ritorno di Cristo sarà un evento critico, istantaneo. Il Signore verrà dal cielo e questo ritorno di Cristo sarà per molti aspetti inatteso. Il Signore verrà in modo improvviso e non troverà il mondo pronto a riceverlo. Io direi che nemmeno la Chiesa, secondo quello che leggiamo dalla parabola delle 10 vergini, sarà perfettamente sveglia, vigilante e pronta al ritorno di Cristo, perché leggiamo che tutte e 10 le vergini, sia quelle stolte, sia quelle avvedute, divennero sonnacchiose e si addormentarono. In ogni caso il ritorno di Cristo sarà improvviso, sarà inatteso, verrà in modo repentino. Il mondo non sarà lentamente trasformato per diventare il luogo adatto per accogliere Cristo. Nel corso della storia del cristianesimo ci sono stati molti buoni cristiani, molti dei puritani credevano così. Jonathan Edwards credeva così, questa posizione sull'escatologia è stata definita quella del post-millennialismo. Credevano che il progresso del regno di Dio negli ultimi tempi sarebbe stato tale che il mondo interamente, prima del ritorno di Cristo, avrebbe conosciuto una stagione di grande benedizione e sarebbe stato preparato per il ritorno di Cristo e interamente convertito. E certamente, fratelli, da quanto noi leggiamo da questo passo, vediamo che quando il Signore ritornerà, egli troverà uomini e donne che sono ancora afflitti da uomini e donne malvagi che li affliggono. Quello che leggiamo da questo passo è che quando il Signore ritornerà, la Chiesa sarà ancora tormentata, sofferente, perseguitata e ci saranno ancora dei persecutori e delle persone malvagie che odiano e fanno del male ai veri credenti. La venuta del Signore sarà quindi improvvisa, inattesa, e quando Gesù parla della sua venuta, egli la descrive con alcune figure che sono inequivocabili. Egli dice che verrà come un ladro di notte. Nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. State pronti, vigilate per questo. E ancora in un altro passo, parlando della pubblica manifestazione del Figlio di Dio, egli stesso dice che il suo ritorno sarà come il fulmine. Ora voi sapete bene che certamente quando ci sono dei fulmini ci sono prima delle nuvole e in seguito parleremo dei segni dei tempi e del ritorno di Cristo, ma un fulmine non è come il tuono. Il tuono segue sempre il fulmine e quando c'è il fulmine noi sappiamo che ci sarà il tuono, ma il fulmine arriva in modo improvviso e molte volte si parla anche di fulmini a ciel sereno, come un lampo sarà il Signore visibile dall'Oriente all'Occidente, sarà qualcosa di improvviso, inatteso. E la sua venuta sarà proprio quando gli uomini meno se l'aspettano. Proprio ai Tessalonicesi, nella prima Tessalonicesi, al capitolo 5, i versetti 2, dice che quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso come le doglie alla donna incinta e non scamperanno. Questo significa che il ritorno di Cristo coglierà di sorpresa il mondo, lo coglierà di sorpresa e dominato da una sicurezza carnale. Diranno pace, diranno sicurezza, diranno va bene, siamo riusciti a instaurare la pace e la sicurezza nel mondo senza bisogno di ubbidire a Dio. E quando diranno pace, e quando gli uomini si illuderanno che rompendo i legami, spezzando i legami divini, disobbedendo alle leggi di Dio, instaurando le proprie leggi, seguendo i propri istinti, quando gli uomini si illuderanno che ci può essere pace e vita senza l'ubbidienza a Dio, ecco, quando diranno pace e sicurezza, improvvisamente verrà loro addosso una rovina, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno. Quindi la sua venuta sarà improvvisa e sarà inattesa, ma sarà anche risolutiva, perché sarà gloriosa e trionfante. Infatti leggiamo che alla sua venuta, e l'abbiamo letto nel passo di Seconda Tessalonicesi, tutti i suoi nemici saranno sconfitti e tutti i suoi santi saranno raccolti e consolati. Nel giorno della venuta di Cristo non soltanto i santi saranno consolati, e questa è un'altra delle prove che ci fa comprendere che il giorno della venuta di Cristo non è diviso in varie fasi, ma che quando egli verrà accadrà tutto nello stesso giorno. Non soltanto i santi saranno consolati, questa è diverso dalla concezione del rapimento segreto della Chiesa. La concezione del rapimento segreto della Chiesa insegna che nel giorno in cui Cristo ritornerà dal cielo, i morti risusciteranno e i viventi saranno trasformati, andranno a incontrare il Signore nell'aria, e poi ci sarà un periodo di 7 anni in cui il mondo attraverserà la grande tribolazione. Ma quello che dice l'Apostolo Paolo è che quando il Signore ritornerà, i santi saranno consolati e nello stesso giorno i malvagi saranno definitivamente distrutti, sconfitti, puniti, e sarà manifestata la loro stoltizia, saranno respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza. In altri termini, il giorno del ritorno di Cristo è un giorno risolutivo in cui accadrà tutto quello che deve accadere. E per questa ragione, infatti, e questa è l'ultima cosa che noi osserviamo in questo passo che parla dell'insegnamento del ritorno di Cristo, ogni volta che leggiamo nella Scrittura che Cristo ritornerà, noi abbiamo sempre l'accompagnamento, o meglio, questo insegnamento viene accompagnato da un richiamo costante alla vigilanza e alla più fervente attesa. In Prima Corinzi, capitolo 1, al versetto 7, l'Apostolo Paolo, scrivendo a questi Corinzi, dopo aver ringraziato Dio per la grazia che è stata loro concessa in Cristo Gesù, perché sono stati arricchiti di ogni cosa, di doni di parola, di conoscenza, egli dice questo, versetto 7, in modo che non mancate di alcun dono spirituale, mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Questi cristiani aspettavano l'epifania, la manifestazione o l'apocalipsis del Signore Gesù Cristo, ma il termine aspettate non ci suggerisce l'idea di una attesa passiva, ma piuttosto il verbo greco significa letteralmente un'attesa piena di apprensione, una attesa con grande desiderio, mentre aspettate con desiderio, mentre aspettate con grande anticipazione. Ed è questa l'attitudine che deve esserci in tutti i cristiani di ogni tempo. Parabole che il Signore ha raccontato riguardo alla sua venuta e al suo regno, ci insegnano che noi dobbiamo essere sempre vigilanti e dobbiamo essere sempre pronti per il ritorno di Cristo. La parabola delle 10 vergini, in cui il Signore spiega come questi cristiani, o il cristianesimo nominale, sarà trovato nel giorno in cui egli ritornerà. 10 vergini uscirono a incontrare lo sposo, tutte e 10 avevano la speranza di vederlo, tutte e 10 avevano la speranza di entrare nella camera nuziale, tutte e 10 avevano le lampade, tutte e 10 non si potevano distinguere a prima vista una vera differenza, perché tutte e 10 poi erano comuni perfino nei peccati. Sì, tutte diventarono sonnacchiose, tutte si addormentarono. Gli ipocriti sono mescolati ai veri cristiani, purtroppo, nelle chiese, in modo tale che è difficile riconoscerli mentre siamo su questa terra. Ma nel giorno del ritorno dello sposo, quando venne lo sposo, quando ci fu il grido, ecco lo sposo, corretegli incontro, allora si vede la differenza. Ci sono 5 vergini sagge che hanno l'olio nelle lampade, che sono pronte, che si alzano e vanno incontro allo sposo. E ce ne sono 5 stolte che non avevano olio e che rimangono fuori e che vanno a bussare alla porta e non sarà loro aperto. Io non vi ho mai conosciuti. Perciò vigilate, dice il Signore Gesù Cristo, e ogni volta che noi leggiamo l'insegnamento sul ritorno di Cristo, questo viene sempre accompagnato da una esortazione a vivere in un certo modo. Per esempio, in Prima Pietro capitolo 4 al versetto 7, la fine di tutte le cose è vicina. Abbiamo visto che questo termine, la fine, si riferisce al giorno del ritorno di Cristo. La fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. C'è una motivazione che deve guidare la nostra vita quotidiana. La fine di tutte le cose è vicina, quindi come dovete vivere? Dovete vivere sobriamente, dovete vivere moderatamente, dovete dedicarvi alla preghiera. Quindi questo è quello che accadrà al giorno del ritorno di Cristo. Nel giorno in cui Cristo ritornerà, egli sarà manifestato e ogni occhio lo vedrà, ci sarà la conclusione dell'età presente e quindi il suo ritorno sarà personale, visibile, improvviso, inatteso, glorioso e trionfante. I giusti saranno raccolti, gli empi saranno distrutti, e per questa ragione la Scrittura ci parla di questo giorno e ci esorta ad essere pronti. Qualche parola di applicazione, ho concluso questa sera. La prima parola di applicazione riguarda coloro che non sono in Cristo. La Bibbia descrive il giorno del ritorno di Cristo come un giorno spaventevole e tremendo per coloro che non saranno trovati in Cristo. Un giorno spaventevole e tremendo. Il giorno in cui gli uomini grideranno ai monti: copriteci, cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza dell'agnello. E questi termini non sono troppo forti, perché essere esposti alla presenza fisica di Dio ed essere trovati al di fuori di Cristo sarà la più terrificante delle esperienze, che esamina i cuori, colui che li scruta vedrà, e noi stessi vedremo, gli uomini vedranno se stessi dinanzi a questo grande Dio. E nel libro dell'Apocalisse questo giorno viene descritto proprio in questo modo. Al capitolo 6, versetto 16, dicevano ai monti, alle rocce: cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira. Chi può resistere? Vi voglio fare notare, è l'ira dell'agnello. L'apostolo, scusate, Giovanni il Battista dice, presentò Gesù come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Egli è l'agnello, ma in questo giorno sarà manifestata l'ira dell'agnello. E quando parliamo del nostro Signore Gesù Cristo come dell'agnello mite, mansueto, non dobbiamo ricordarci che egli è l'agnello perché ha compiuto l'espiazione del peccato, ma l'ira dell'agnello è tremenda. Il giorno dell'ira dell'agnello, il giorno in cui ci sarà la vergogna degli uomini. Quel giorno, il giorno del Signore, sarà il giorno della vergogna, il giorno in cui gli uomini saranno coperti di vergogna. Ho cercato nella scrittura questa espressione, ricorre molte volte, sarete coperti di vergogna, coperti di vergogna, coperti di vergogna. Nel libro, nella prima lettera di Giovanni, egli parla di rimanere in lui, per, in altri termini esorta alla vita santa, alla vita devota, affinché quando egli apparirà possiamo aver fiducia e alla sua venuta non siamo costretti a ritirarci da lui coperti di vergogna. Quando il Signore ritornerà ci sarà il grande crivello e le chiese saranno giudicate, il cristianesimo sarà giudicato. Non soltanto saranno giudicate le false religioni, ma i cristiani, quelli che hanno fatto parte della Chiesa cristiana, che hanno professato il nome di Cristo, passeranno al crivello. E ci saranno quelli che saranno accolti, perché sono rimasti in Cristo, perché hanno vissuto una vita degna del Vangelo, e ci saranno quelli che invece saranno costretti a ritirarsi da Lui, coperti di vergogna. Perché si vedrà in quel giorno che il loro cristianesimo era fatto di parole e non di fatti. Si vedrà in quel giorno la loro ipocrisia e la loro mendacia. Il giorno della vergogna. Per chi non è un convertito autentico, per chi non è un vero cristiano, il giorno del ritorno di Cristo sarà un giorno tremendo, sarà il giorno della vergogna, sarà il giorno in cui il loro piede vacillerà. Il giorno in cui cadranno senza potersi più rialzare. Ed è cosa terribile cadere nelle mani del Dio vivente e non essere trovati in Cristo nel giorno del suo ritorno. Fratelli, quello che noi possiamo fare è giudicare secondo le cose esteriori. E siccome io non riesco e non posso guardare nel vostro cuore, in particolare voglio esortare ciascuno di voi ad esaminare se stesso. In particolar modo voi ragazzi, giovani, bambini, voi che non avete fatto ancora una pubblica professione di fede, che non avete confessato davanti agli uomini e dinanzi a Dio di essere dei credenti in Cristo, voi che non avete ancora proclamato in modo pubblico che volete seguire il Signore come Suoi discepoli, pensate al giorno in cui Cristo ritornerà, ed Egli ritornerà. Abbiamo la Sua parola, abbiamo la promessa del Suo ritorno fatta da angeli, abbiamo l'infallibile parola di Dio che l'attesta. Nel giorno in cui Egli ritornerà, sarà un giorno terribile per voi, se non sarete trovati in Cristo. Sarà un giorno pieno in cui dovrete scappare dalla Sua presenza, pieni di vergogna. Sarà il giorno della vostra caduta e della impossibilità del rialzamento. Sarà il giorno tremendo in cui dovrete incontrare e affrontare l'ira dell'agnello. Per amore di Dio, vi supplichiamo, diceva l'apostolo Paolo, e lo facciamo anche noi, lo faccio io, ma lo fanno anche i veri cristiani di questa chiesa, siate riconciliati con Dio, correte a Cristo, invocate il suo nome, confessate i vostri peccati, rinunciate a voi stessi. Non è strano e non è impossibile per un pomeriggio di luglio andare a Cristo per un giovane, per un ragazzo, per un bambino, a confessare i propri peccati e a chiedere perdono nella prospettiva del suo ritorno glorioso. E il suo ritorno è certo. Se per gli inconvertiti e i non credenti il giorno del ritorno di Cristo sarà tremendo e spaventevole, per i cristiani questa prospettiva deve influenzare e dirigere la nostra vita. La nostra vita in ogni aspetto, la nostra vita religiosa, la nostra vita familiare, la nostra vita sociale, la nostra vita lavorativa. L'Apostolo Paolo, scrivendo a Tito e parlando così del ritorno del Signore, scrive queste precise parole. Lettera a Tito, capitolo 2. Infatti la grazia salvifica di Dio si è manifestata per tutti gli uomini. Questa è una traduzione migliore di quella che abbiamo nella nuova riveduta. La grazia salvifica di Dio si è manifestata per tutti gli uomini e ci insegna a rinunciare all'impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Chi sono coloro che hanno conosciuto davvero la grazia? Chi sono coloro che aspettano davvero l'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo? Sono quelli che in questo mondo vivono santamente, temperatamente, giustamente, moderatamente. Ed è questi avverbi descrivono la vostra vita, il vostro modo di vivere? Le persone che vi conoscono, ma soprattutto davanti al modello perfetto della parola di Dio, potete dire che il vostro modo di vivere è santo, è giusto, è temperato, è moderato? Oppure il modello della vostra vita è quello di coloro che non conoscono Dio? Le vostre aspirazioni sono quelle di coloro che non amano e non servono Dio? Per amore di Dio, se davvero siamo stati raggiunti dalla grazia, se davvero aspettiamo il grande giorno del Signore, la nostra vita deve essere influenzata e deve rispecchiare questo modo di vivere. E dico la nostra vita ad ogni livello. In chiesa dobbiamo essere santi, giusti e moderati. In famiglia dobbiamo essere santi, giusti e moderati. Al lavoro dobbiamo essere santi, giusti e moderati. Nei rapporti con le altre persone, con gli inconvertiti, dobbiamo essere santi, giusti e moderati, pazienti, benigni, amorevoli. Questo è il modo di vivere dei cristiani e questo è il modo di vivere giusto. Questo significa vigilare. Questo significa essere pronti. Fratelli, la mia unica aspirazione per voi e per me è proprio questa, che ciascuno di noi possa essere trovato nel giorno del Signore in Cristo, non soltanto con le parole e non soltanto con una professione fatta a voce della fede, ma che ciascuno di noi possa poter presentare al Signore in quel giorno dei frutti di giustizia, oro, argento, pietre di valore. Se così sarà, avremo vissuto bene. Se così sarà, ne sarà valsa la pena le sofferenze e le pene che abbiamo patito su questa terra. Se così sarà, allora sarà stato utile il mio ministero su questa terra. Avrò di che vantarmi di voi in quel giorno. Se non sarà così, fratelli, sarà una grande delusione e la più grande pena. Per amore di Dio, per amore di Cristo, per amore di voi stessi, ciascuno di noi esamini la sua vita e viva in modo degno della chiamata del Vangelo e viva in modo da mostrare davvero che stiamo vivendo non per noi stessi, non per questa vita, ma che stiamo vivendo per Cristo, per colui che ci ha amati e ha dato se stesso per noi, e per un'altra vita, per quella eterna che verrà. Amen. Chiniamo il capo, fratello. Signore, noi ti ringraziamo per la speranza che ci hai donato della vita eterna, per la beata speranza del giorno dell'apparizione di Cristo. Ti confessiamo, Signore, che davanti a queste gloriose promesse, a questa grandiosa verità, il nostro cuore si sente venir meno e dobbiamo confessarti le nostre mancanze. Ma ti vogliamo chiedere che tu scrivi la tua parola nel nostro cuore e che fai in modo che la speranza della venuta del Figlio di Dio, la speranza della eterna retribuzione di coloro che avranno camminato nelle tue vie e della eterna condanna di coloro che avranno chiuso il loro cuore all'amore della verità, la speranza, oh Signore, di un regno di giustizia eterno possano condizionare ogni nostro pensiero, ogni nostra parola, ogni nostra azione. Ti preghiamo che coloro che non sono in Cristo tra di noi possano trovare e conoscere, o Signore, quella forza di convinzione che viene dal Tuo Spirito per correre alla croce, per confessare i loro peccati, per chiedere e per ottenere vita e vita eterna, che possano turarsi le orecchie alle lusinghe di questo mondo e possano donare se stessi a Te per sempre. Ti prego, Signore, perché ciascuno di noi possa camminare in modo degno del Vangelo, per piacerti in ogni cosa, e che ciascuno di noi possa essere uno di quelli che avrà amato la Tua apparizione. Ti chiediamo queste cose nel nome di Gesù. Amen.